Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Continua l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza. Nonostante i crescenti appelli internazionali per la fine delle ostilità, anche nelle scorse ore si registrano decine tra morti e feriti palestinesi, la gran parte civili. La Cina fa un passo verso l'Europa nell'export di terre rare. Dopo la stretta annunciata alla fine dell'anno scorso, ora si parla di un'apertura. Non è un record, ma quasi. Quella appena trascorsa è stata una giornata difficile per gli automobilisti diretti a sud delle Alpi. Sulla 2 registrati fino a 20 km di coda al portale nord della galleria del San Gottardo. E per lo sport, calcio con la nazionale svizzera che ha sconfitto il Messico in amichevole per 4-2. Quella trascorsa è stata un'altra giornata di intensi bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza, dove sarebbero state uccise decine di persone, tra cui molti civili. Ne danno notizia le autorità locali, stando alle quali tra le vittime vi sarebbero anche diversi bambini. Allora facciamo il punto della situazione con il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Sono ancora drammatiche le notizie che giungono da Gaza. Nelle ultime ore, secondo fonti palestinesi, sono state uccise dai raid israeliani circa 30 persone, di cui 8 nei pressi dei centri di distribuzione Rafah della criticata fondazione JHF, a cui Israele e Stati Uniti hanno affidato il compito di distribuire pacchi alimentari alla popolazione. Sarebbero 110, aggiungono le fonti, i palestinesi uccisi dal fuoco delle forze israeliane da quando la JHF ha avviato le sue operazioni. L'organizzazione umanitaria però comunica di aver interrotto oggi la distribuzione del cibo a causa di minacce ricevute da Hamas. Intanto Israele ha riferito di aver recuperato ieri con un'operazione speciale il corpo di Natapong Pinta, uno dei 31 lavoratori thailandesi rapiti durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il movimento islamico e i gruppi suoi alleati hanno nelle loro mani 54 ostaggi, 20 dei quali ancora vivi. Israele afferma anche di aver recuperato in gallerie sotterranee a Khan Yunis resti umani riconducibili a Mohammed Sinwar, il capo di Hamas, che avrebbe ucciso con un bombardamento aereo. Da parte sua il movimento islamista avverte che le truppe israeliane stanno assediando in queste ore un'area dove è tenuto in ostaggio Matan Zangauker, mettendo a rischio la sua vita.
Michele Giorgio da Gerusalemme. Intanto in serata migliaia di persone sono tornate a manifestare a Tel Aviv contro la politica del governo guidato da Benjamin Netanyahu e per chiedere soprattutto il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e un cessate il fuoco dopo 20 mesi di guerra. Da un fronte caldo ad un altro, in Ucraina le forze russe sono tornate a bombardare pesantemente Kharkiv dopo i massicci attacchi sferrati la notte scorsa. Il sindaco della città parla di morti, feriti e distruzione e morte che ha investito anche un'altra città ucraina, quella di Kherson, duramente colpita dall'esercito russo. Intanto continua lo scambio di accuse tra Mosca e Kiev sul rinvio, previsto per questo fine settimana, di un nuovo scambio su larga scala di prigionieri di guerra, concordato tra le delegazioni ucraine e russa nel recente tavolo negoziale di Istanbul. Una donna ha attaccato e ferito con un coltello diversi passanti a Monaco di Baviera. Ancora poche e frammentarie le notizie. Secondo i media locali, solo l'intervento della polizia che avrebbe aperto il fuoco ha permesso di fermare la trentenne, che soccorsa è stata trasportata all'ospedale dove sarebbe morta. Non sono ancora chiare le ragioni del gesto, così come non si conosce ancora la condizione dei feriti. E solo poche ore prima invece un'auto è finita sulla folla Passau in Baviera, ferendo almeno 5 persone, tra cui la moglie e la figlia del conducente che è stato fermato. La sua posizione, così come le motivazioni del suo gesto, sono al vaglio degli inquirenti che sembrano prediligere la pista del gesto intenzionale. La stampa locale infatti parla di tensioni nella coppia per l'affidamento della bambina, esclusa al momento quindi la matrice terroristica. Continua il braccio di ferro tra Donald Trump e Elon Musk, il cui rapporto sembra ormai essere compromesso definitivamente. L'inquilino della Casa Bianca è tornato a mettere in guardia uno tra i suoi consulenti più stretti solo fino a pochi giorni fa, avvertendolo di gravi conseguenze, non meglio precisate, qualora dovesse decidere di finanziare candidati democratici. Non si è fatta attendere la risposta del patron di Tesla, che nelle scorse ore, dopo aver cancellato i messaggi pubblicati su X, nei quali accusava Trump di essere citato negli archivi di Jeffrey Epstein, l'imprenditore condannato per abusi sessuali, è tornato a rilanciare l'idea di dar vita ad un nuovo movimento, l'America Party, forte anche di un sondaggio lanciato sui social. In Cina ora, dove la Cina aprirà un canale privilegiato per l'esportazione in Europa di materiali, tra cui anche le terre rare. La notizia fa tirare un sospiro di sollievo a buona parte dell'industria europea, in particolare a quella automobilistica. Per capire meglio l'importanza di questa decisione da parte di Pechino, i colleghi di 6 di sera hanno raccolto le considerazioni del nostro collaboratore dall'Asia, Lorenzo Lamperti.
Poche ore fa il Ministero del Commercio ha rilasciato un comunicato in cui dice di attribuire grande importanza alle preoccupazioni dell'Unione Europea sull'export di terre rare. Nei giorni scorsi il ministro Wang Wentao aveva incontrato il commissario europeo per il commercio, Maros Sefcovic, che gli aveva parlato delle enormi difficoltà dei produttori, soprattutto di auto, elettronica e industria tecnologica verde. Ebbene, ora Pechino si dice pronta a istituire un canale prioritario per accelerare le spedizioni di terre rare verso i paesi europei. Si tratta di un segnale che ovviamente ridà speranza ai produttori di ricevere le forniture in tempo, ma ovviamente la Cina chiede qualcosa in cambio. Il comunicato si conclude infatti con la richiesta all'Unione Europea di adottare misure concrete per tutelare e promuovere il commercio di prodotti ad alta tecnologia. La sensazione, o meglio la certezza, è che Pechino voglia usare l'ammorbidimento delle restrizioni sulle terre rare in cambio di una reciproca apertura sulle tecnologie utili alla produzione di chip da parte dell'Europa, a cui di fatto chiede di non seguire le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. La Cina non è l'unico paese a possedere terre rare, visto che ne ospita il 36% dei depositi globali, ma ha saputo costruire un sistema integrato di estrazione e raffinazione senza eguali, dotato di processi ormai completamente automatizzati. Il tutto chiudendo un occhio sugli effetti collaterali del boom industriale e anche grazie all'esternalizzazione dei paesi occidentali, che hanno lasciato spazio alla Cina sfruttando il costo del lavoro più basso e importando a lungo a prezzi ridotti. Oggi la Cina produce circa il 60% dei metalli delle terre rare del mondo e circa il 90% delle terre rare raffinate presenti sul mercato. Il dominio cinese si basa anche sul controllo degli snodi estrattivi all'estero, per esempio in Indonesia o nella Repubblica Democratica del Congo, dove le aziende cinesi controllano l'80% della produzione di cobalto.
Dall'interno ora la pioggia non ha fermato l'entusiasmo per il Pride romando, che a Ginevra ha visto la partecipazione di oltre 15.000 persone, un giorno di festa per le vie della città, nel corso del quale gli organizzatori hanno richiamato l'attenzione e messo in guardia sulle minacce alla salute delle persone LGBTQ. Questi eventi sono sempre più vietati, le politiche delle destre al potere cercano sempre più di colpire le persone LGBTQ, sdoganando violenze sociali, mentali e fisiche, ha denunciato la co-presidente dell'evento, evento che ha visto la presenza tra gli altri di esponenti dei partiti socialista, verdi e verdi liberali. Per l'attualità regionale, lutto nel giornalismo ticinese. Nei giorni scorsi è morto Gian Maria Pusterla, classe 62, era gravemente malato. Pusterla è stato l'ultimo vice direttore del Giornale del Popolo, dove era approdato nel 2004, lasciando il ruolo di collaboratore personale di Luigi Pedrazzini, all'epoca direttore del Dipartimento delle Istituzioni Ticinese. Dipartimento dove Pusterla era tornato come responsabile della comunicazione proprio in seguito alla chiusura nel 2018 dello stesso quotidiano. In passato Gian Maria Pusterla fu anche candidato al Consiglio nazionale per l'allora Partito Popolare Democratico. Quella appena trascorsa è stata una giornata letteralmente di passione per gli automobilisti in transito sulle autostrade svizzere diretti a sud delle Alpi. La colonna dei veicoli fermi sulla 2 nel Canton Uri in attesa di attraversare la Galleria del San Gottardo ha raggiunto infatti i 20 km con tempi di attesa di oltre 3 ore. Simile lo scenario sull'asse del San Bernardino, la situazione è tornata lentamente alla normalità solo nel tardo pomeriggio. Traffico intenso quindi, ma non da primato. Cristian Gilardoni.
Il weekend di Pentecoste è storicamente all'insegna del traffico dei record. Se paragoniamo la situazione attuale a quella che si è verificata negli ultimi anni, 20 km sembrano la normalità. Ilaria Schwegler di Via Suisse.
Posso dire di sì, negli ultimi anni il range va tra i 20-25 km e quindi siamo abbastanza in linea, quindi non è da record, però ecco, siamo in linea con gli anni passati.
Le notizie sportive ora con Paolo Laurenti.
E noi partiamo dal calcio e dalla vittoria della nazionale svizzera che nella mini tournée americana ha battuto in amichevole il Messico 4-2. A Salt Lake City i rosso-crociati hanno aperto le marcature con Brele Mbolo nel primo tempo e poi si sono scatenati nella ripresa con le reti di Ndoye, Amdouni e Reader. Mercoledì la selezione di Muratiakhin affronterà gli Stati Uniti che sempre in amichevole sono stati battuti 2-1 dalla Turchia. Paesi Bassi e Austria hanno vinto la partita d'esordio delle qualificazioni al Mondiale americano. Gli olandesi hanno sconfitto 2-0 la Finlandia, gli austriaci hanno superato 2-1 la Romania. La sempre delicata sfida tra Albania e Serbia, che ha vissuto un paio di interruzioni a causa di oggetti lanciati in campo dai tifosi albanesi, è terminata 0-0 in un gruppo guidato a punteggio pieno dopo tre partite dall'Inghilterra, che ha vinto però solo 1-0 ad Andorra. Passiamo al tennis, la bacheca di Coco Gauff si è arricchita del prestigioso trofeo del Roland Garros, secondo slam vinto dalla 21enne americana dopo gli US Open del 2023. E anche due anni fa, sempre contro la bielorussa Arina Sabalenka, la numero uno al mondo, dopo aver vinto il primo set 7-6, si è arresa perdendo gli altri due 6-2 e 6-4 dopo oltre 2 ore e mezza di gioco. Il commento dell'inviato RSI, Ivan Zippilli.
Ha vinto la più smaliziata, la più fredda, la più matura, e questo nonostante i 6 anni meno di età. La finale di Parigi 2025 ha incoronato con merito Coco Gauff, capace, come nel 2023 agli US Open, di superare in rimonta Arina Sabalenka. La statunitense, pur pagando un po' di tensione inizio partita, è stata in grado di ritrovarsi in tempo per rendere combattuto il primo set, base solida per una seconda parte di match superiore. La sua avversaria, ancora una volta, e pur essendo numero uno al mondo e aver già vinto 3 tornei in stagione, è caduta troppo facilmente nel nervosismo quando le cose si sono complicate. Emblematici gli oltre 60 errori non forzati. A mostrarsi più calma e mentalmente presente è stata la più giovane Gauff, sorretta da una condizione atletica senza eguali nel circuito femminile. La nativa di Atlanta dimostra una maturità notevole per i suoi 21 anni e questo nonostante la grande pressione mediatica americana che già la vede come la nuova Serena Williams. Più misurata e modesta della 23 volte vincitrice di Slam, Gauff però tutto per provare a seguirne le orme. Il Roland Garros è il secondo major e ora l'obiettivo realistico è proprio la prima posizione mondiale di Sabalenka. Vedremo se ieri si è compiuto il primo passo verso il cambio della guardia.
In chiusura i motori, Marc Marquez è tornato a dettare legge dopo la pole position della mattina ad Aragona. Il leader del motomondiale si è imposto anche nella gara sprint. L'8 volte campione del mondo ha così conquistato la corsa breve per la 7ª volta in 8 impegni stagionali.
Grazie Paolo Laurenti. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 8 giugno. Ebbene, a sud delle Alpi passaggio a tempo soleggiato con favogni, oltre Alpi al mattino nuvolosità e rovesci residui, poi schiarite. Guardando oltre fino a giovedì in tutto il paese, tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Da giovedì sera, soprattutto in montagna, qualche temporale non escluso. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.